Ma che cos'è, una metafora, una similitudine, ecco,
è una parafrasi del Vangelo.
C'è una similitudine e metafora.
La immagine.
Simile.
Quando tu paragoni qualche cosa a una situazione, ad un'altra. Non ti cruciare, scrivi senza cruciarti nel foro. Ma scrivi senza cruciarti nel foro. Non è che ci siamo diventati gli intellettuali razionali.
No, no, grazie. No, ma volevo parlare di più.
Ma il poeta scrive senza porsi problemi di solo. Tutto lo fanno gli altri. Commentatori. Quella è sì, può essere una similitudine dalla letteratura del Vangelo. Però ho una metafora. Il fatto che essere in grado di camminare su un'altra. Io vi do le spalle. Avete fatto bene, ma io sono io. Buonasera, la nostra nave Sidonia, che ormai avete, fa parte di noi, no? Condotta dal capitano a genere di Tiro, ancora una volta fa scalo nel porto di Catania, la città dei viceré. Non so se qualcuno ha cominciato a leggere questo bel romanzo, I viceré, e di qui ha inizio l'ultimo itinerario di questo secondo percorso dedicato al sorriso di Erodoto, che ci ha permesso di viaggiare nei territori del movimento della sapienza poetica orfica, un tema che tutti noi dobbiamo studiare se vogliamo orientarci in funzione della didattica della lettura e della scrittura nella storia del pensiero umano, che è la nostra storia. Da Catania abbiamo raggiunto la polis di Leontinoi, che oggi si chiama Lentini. Qualche tempo fa abbiamo già visitato questa zona della Sicilia insieme al signor Vivan Denon, parlavamo prima. Ve lo ricordate ancora, il creatore del Museo del Louvre, ci ha portati in Sicilia perché lui è andato a fare un viaggio in Sicilia e memorabile. Si consiglia naturalmente una visita a Lentini, guardate sul punto 1 del repertorio. La polis di Leontinoi, oggi Lentini, si trova in provincia di Siracusa, tra Siracusa, Catania e Piazza Armerina. Guardate, questo è un triangolo delle meraviglie da visitare subito con l'Atlante e con una guida della Sicilia. A Lentini c'è un bel museo, c'è un'interessante zona archeologica che potete visitare sempre utilizzando la guida della Sicilia. Lentini è stata distrutta ed è stata tenacemente ricostruita da due violenti terremoti. Il più disastroso, lo sapete, è stato quello del 1693. Non si può andare in Sicilia senza ricordare questa data, perché c'è un prima e un dopo nei confronti di questo terremoto, nell'architettura, nell'urbanistica, anche nel paesaggio. Di questo terremoto abbiamo già avuto occasione di parlare, non ricordate? Questo terremoto che ha modificato l'assetto territoriale di tutta la Sicilia. In località Piscitello, all'interno delle antiche mura della polis di Leontinoi, si trova la cosiddetta casa dello Scirocco. qualcuno ha già cercato, forse in passato, di che cosa si tratta. Beh, andate a cercare di che tipo di monumento è, andate a fare una ricognizione, se lo scoprite scrivete due righe in proposito. Ora noi non abbiamo tempo di addentrarci troppo nella visita a Lentini, perché siamo a Lentini per incontrare un personaggio legato alla scuola che nello scorso itinerario abbiamo frequentato ad Atene, la scuola dei sofisti, e che ad Atene è stata fondata da Protagora di Abdera, ricordate? Il personaggio che incontriamo, che siamo venuti ad incontrare a Lentini, si chiama Gorgia, Gorgia di Lentini, è nato tra il 480 e il 475 a.C. E degli anni giovanili di Gorgia abbiamo pochissime notizie. Sappiamo qualcosa da Pausania di Magnesia, vissuto nel secondo secolo d.C. Pausania di Magnesia è autore di una famosa opera che noi abbiamo utilizzato nel percorso della tragedia, intitolata Hellados Periegesis, che letteralmente significa guida della Grecia, quindi è la prima guida turistica della... I curatori delle traduzioni nelle lingue moderne, a cominciare dall'umanesimo, hanno preferito dare a questo testo un titolo più vicino al genere letterario del romanzo e l'hanno intitolata Viaggio in Grecia. Che cosa ci racconta Pausania di Magnesia nel suo viaggio in Grecia, o se volete nella sua guida della Grecia, a proposito di Gorgia di Lentini? Ci dice solo che suo padre si chiamava Carmantida e che suo fratello Erodico faceva il medico e che probabilmente lui è stato allievo di Empedocle, che sta nell'Etna. Diodoro Siculo, 90-20 a.C., nato in Sicilia e vissuto a Roma al tempo di Augusto, nella sua opera Biblioteca Storica, un'opera enorme, 40 libri, riferisce che Gorgia nel 427 a.C. è stato incaricato dal governo della polis di Lentini di guidare una missione diplomatica ad Atene per ottenere un aiuto militare contro lo strapotere di Siracusa. Vedete, anche di lì, anche dalla Magna Grecia si partiva, si andava a Atene a chiedere di delineare delle controversie. La metropolis, la chioccia, Atene. Diodoro Siculo racconta che Gorgia si è presentato sull'agorà di Atene tutto vestito di porpora, rosso fuoco, e con al suo fianco un altro oratore, Tisia. Anche lui di Lentini, di Leontino. I due ambasciatori, racconta Diodoro Siculo, si sono alternati sul podio per ore a parlare, sollevando l'ammirazione della folla. Mai prima di allora gli ateniesi, scrive Diodoro Siculo, avevano udito oratori così affascinanti. I filostrati di Lemno, ve le ricordate, li abbiamo incontrati anche la settimana scorsa, sono tre autori della stessa famiglia, vissuti tra il secondo e il quarto secolo d.C. e a causa di questa omonimia è difficile l'attribuzione delle opere che hanno scritto all'uno o all'altro, quindi vengono citati al plurale, no? I filostrati di Lemno sono autori di un libro intitolato Vite dei Sofisti. In Vite dei Sofisti, dei filostrati di Lemno, leggiamo, guardate, sul leggere molto, abbiamo un frammento. Gorgia di Lentini possedeva impeto oratorio, audacia innovatrice, mossa ispirata, faceva la mossa come lettura, tono sublime, distacchi di frase, inizi improvvisi, espressioni poetiche e gusto dell'ornato. Insomma, viene proprio voglia di ascoltarlo, ma purtroppo non abbiamo registrazioni. Cicerone, nel De Invenzione, scrive che Gorgia divenne un divo e si esibiva nei teatri e gridava alla platea: datemi un tema, e su quel tema improvvisava per ore. Isocrate di Atene, autore delle celebri orazioni, la più famosa si intitola Panegirico. Panegirico in greco vuol dire tutti sotto la stessa guida. Guardate, questo termine è diventato un modo di dire, no? Panegirico. Isocrate di Atene, che è stato discepolo di Gorgia, afferma che il suo maestro è stato il sofista che ha guadagnato più soldi di tutti. Ecco che ritorniamo su questo problema che abbiamo incontrato con Protagora, quello dei soldi, del guadagnare facendo, vendendo sapienza, facendo i maestri di retorica. E Plinio il Vecchio, nella Storia Naturale, conferma questo fatto, scrivendo che Gorgia di Lentini era così ricco che un giorno, per ringraziare Apollo, regalò all'oracolo di Delfi una statua d'oro a grandezza naturale che raffigurava se stesso. Quindi, evidentemente, dice, caro Apollo, cioè io valgo oro più di te. I filostrati di Lenno raccontano nelle epistole che Gorgia venne invitato in Tessaglia dal tiranno Giasone e da quel giorno in Tessaglia l'arte della retorica venne chiamata la parte di Gorgia. Sembra che Gorgia in età matura si sia sposato, ma che abbia avuto dei problemi con la moglie a causa di una cameriera con la quale lui andava molto d'accordo. Noi non vorremmo fare pettegolezzi, ma prima di noi a fare pettegolezzi ci ha pensato Plutarco di Cheronea, il quale da buon moralista, voi sapete che tutti i pettegolezzi li fa suoi, no? E ce li racconta con grande gusto, ce li racconta. Plutarco di Cheronea, in uno dei suoi opuscoli, intitolato Precetti coniugali, leggetelo tutti, perché... ma anche Plutarco di Cheronea, vedete, che non disdegna mai le battute salaci, tende però a scaricare, no? A caricare, in questo caso scarica su un certo Melanzio la propria responsabilità in fatto di pettegolezzi. Infatti scrive, seguitevi che cosa scrive Plutarco di Cheronea nei suoi precetti coniugali a proposito di Gorgia. Un certo Melanzio prendeva in giro Gorgia di Lentini dicendo: costui a pagamento dà consigli sulla concordia, quando non è riuscito a mettere d'accordo se stesso, la moglie e la serva, e pensare che sono tre soltanto. Il personaggio di Gorgia di Lentini, come tutti i sofisti, è molto contraddittorio. C'è da dire a questo proposito che ha subito l'antipatia di Aristotele, se pareva che Aristotele non ci mettesse bocca, la mette su tutti costoro. E li studia bene Aristotele, infatti fa suoi tutti i concetti fondamentali di questi personaggi, poi però lui li stronca, cerca di eliminare. L'antipatia di Aristotele, il quale lo denigra, e parlando di lui perde anche il senso dell'ironia. Aristotele possiede il senso dell'ironia, ma ogni tanto lo perde. Aristotele, nell'opera intitolata Retorica, racconta un aneddoto per colpire Gorgia. Veneggiamolo questo aneddoto dalla retorica di Aristotele. Un giorno, qui c'è, lui cita un episodio mitologico, un giorno una rondine fece cadere un escremento sulla testa di Gorgia. Il sofista alzò lo sguardo e con aria severa redarguì l'uccellino esclamando: vergognati, Filomela. Ora, Filomela è un personaggio mitico, è una fanciulla la quale, un attimo prima di essere uccisa da Tereo, che è il marito di sua sorella Procne, il quale vuole conquistare a tutti i costi Filomela, ma lei non è disposta a farsi conquistare, e allora la uccide. Al momento, cioè, tenta di ucciderla, ma nel momento in cui vuol farlo viene trasformata in usignolo. Così dicendo, Gorgia di Lentini prosegue Aristotele, dimostra di saper usare la metafora nel discorso se non in modo improprio. Gorgia, in questo caso, sbaglia due volte. La prima quando impreca contro una donna defunta, e non bisogna mai evocare né in senso tragico né in senso comico. E la seconda quando finge di ignorare che a fare i propri bisogni all'aperto non è stata la moglie di Tereo, ma solo un ignaro uccellino, perché quello è un mito, dice Aristotele. Aristotele, lo ristudieremo, non nutre particolari simpatie per i sofisti. Usa questo termine di fatto in modo dispregiativo e ce l'ha lasciato in eredità, questo modo di fare, e non si limita a criticare Gorgia per l'episodio della rondine, ma mette in dubbio che possa essere considerato un filosofo, e questo fatto nel corso dei secoli non ha giovato al personaggio di Gorgia. Naturalmente, e tutte le studiose e gli studiosi sono concordi, il pensiero di Gorgia di Lentini ha un contenuto filosofico che deve essere preso in considerazione. Gorgia ha scritto una serie di importanti opere di retorica in cui cura soprattutto la forma, ma in tutte le sue opere emerge una significativa riflessione sul tema del non essere. Infatti la sua opera principale si intitola Su ciò che non è, cioè sul non essere, ovvero sulla natura, perifiseos, perché la natura è il non essere, in realtà non c'è, è un'illusione che noi abbiamo. Ma altrettanto significative sono le sue orazioni, cioè, o meglio, la natura c'è nella ragione in cui noi la sappiamo, nella misura in cui noi la sappiamo descrivere con le parole, la retorica, allora c'è, come tutto. Gorgia non arriva a pone questo problema che poi verrà posto da tutta una corrente di filosofi del Novecento, dell'altro giorno. No? La realtà non c'è se noi non siamo in grado di farla vivere con le parole, cioè di descriverla con le parole. Se no, non esiste. No? Studieremo a suo tempo tutto questo e quindi... ci ritorneremo sopra e citeremo probabilmente anche Gorgia. Altrettanto significative sono le orazioni di Gorgia, l'apologia di Palamede, l'orazione pitica, l'orazione olimpica e l'orazione funebre, le famose orazioni di Gorgia. E poi quella più famosa, che noi abbiamo già avuto occasione di studiare, l'elogio di Elena di Sparta, che nessuno ha mai avuto il coraggio di elogiare, perché questa donna se diffraga, non andava per nulla elogiata, invece Gorgia la elogia, la difende, e se l'avesse dovuta difendere in tribunale sarebbe stata assolta. E forse la straordinaria abilità di Gorgia di Lentini nell'esercizio della retorica ha portato fuori strada anche Aristotele. Infatti si tende soprattutto a considerare Gorgia un eccezionale oratore dotato di uno straordinario virtuosismo, ma sono proprio le apologie di Palamede, che ha tradito Ulisse e che Gorgia difende, e di Elena, che ha tradito Menelao e che Gorgia difende, a suggerire una strada per capire il pensiero di Gorgia. In questi discorsi, infatti, il sofista privilegia la forma a scapito del contenuto, non dà alcuna importanza alle azioni della donna infedele, Elena, e del traditore di Ulisse, Palamede, e scarica ogni responsabilità sull'unico elemento efficace, la parola, come mezzo di persuasione. E guardate, questo è un tema attualissimo, perché oggi c'è anche l'immagine, no? Che accompagna la parola, e quindi forse sono le parole che accompagnano l'immagine oggi, ancora. Ma leggiamo il primo frammento dell'opera di Gorgia così come ce lo riporta Sesto Empirico. Sappiamo già chi è, guardate, Sesto Empirico nel trattato contro i matematici, che ora andiamo a citare, ci ha anche riportato tutto il proemio del famoso poema sulla natura di Parmenide, ve lo ricordate? Testo empirico, tradotto dal priore di San Marco, Gerolamo Savonarola, in latino, è il testo empirico che troviamo nelle traduzioni Savonarola al museo di San Marco. Leggiamo questo frammento di Gorgia di Lentini su ciò che non è, cioè sul non essere, ovvero sulla natura. Nulla è. Se anche qualcosa fosse, non lo potrei capire. E seppure riuscissi a capirlo, non sarei in grado di comunicarlo agli altri. Con questa premessa Gorgia riesce a negare la realtà, cioè l'esistenza del non essere, più di Parmenide, di Zenone e di Melisso, no? Ricordate? Per costoro esisteva soltanto l'uno, l'essere. Per Gorgia non esiste nemmeno quello. Guardate sul punto 2 del repertorio. Indubbiamente si tratta di una premessa che dà fastidio a chiunque, perché tutti noi tendiamo a professare una fede, no? Aspiriamo ad avere un ideale. Gorgia, se analizziamo il frammento che abbiamo letto, ora nel leggere molto, no, non sostiene che la verità non esiste, sostiene che la verità, anche se esistesse, lui dubita, ma non è alla nostra portata. L'unica cosa su cui possiamo confidare è la relatività del logos, ovvero la possibilità di esercitare il potere per mezzo della parola, il logos, con la L minuscola, e attraverso il pensiero, il logos, sempre con la L maiuscola. Gorgia è tanto convinto del concetto della relatività del logos che con il pensiero e la parola, con l'esercizio della retorica, riesce a mettere in discussione anche la sua stessa convinzione per dimostrare la validità, secondo lui, della sua convinzione stessa. Cioè, prima di tutto Gorgia riflette su un argomento importante che avrà sviluppi nella storia del pensiero umano. Gorgia riflette sul fatto che anche se si dà per scontata l'impossibilità di conoscere la verità, tuttavia sorge sempre dentro di noi una domanda: è più importante che esista o che la si riesca a conoscere la verità? Cioè, Gorgia riflette sul fatto che anche se si dà per scontata la ricerca della verità, non si può fermare. La verità, riflette Gorgia, devo supporre che esista, perché se non esistesse, esisterebbe quantomeno il fatto che non esiste, e anche questa è una verità. Quindi vedete che demolisce qualunque tipo di ragionamento, e da demolizione di qualunque tipo di ragionamento emerge comunque un problema fondamentale col quale ci dobbiamo comunque misurare. Quindi, riflette Gorgia, l'unica strada per raggiungere attraverso la logica l'esistenza della verità o dell'uno o dell'essere o di Dio è il metodo della cosiddetta negatività positiva. Si può dire di sicuro che esiste l'uno o l'essere o Dio? No, non si può dire di sicuro. Si può dire con sicurezza che non esiste l'uno o l'essere o Dio? No, non si può dire con sicurezza. Bisogna quindi ammettere che esiste qualcosa che non si sa, dice Gorgia. Qui viene in mente un certo Socrate, che verrà il momento che lo incontreremo faccia a faccia, e allora continua a riflettere Gorgia: io posso chiamare l'uno o l'essere o Dio questa cosa che ammetto di non sapere, e se voglio chiamarla semplicemente cosa che non so, fa lo stesso, dichiara Gorgia, il suo valore non cambia. Ora, questo ragionamento ci fa venire in mente persino Kant, perché la riflessione di Gorgia allude al fatto che il dare un valore alle cose, cioè ai principi etici, è comunque necessario, basandosi sul metodo della negatività positiva. Guardate sul punto 2, perché Gorgia si pone un problema in relazione ad una serie di parole. Leggiamo queste parole che sono autenticità, realtà, certezza, esattezza. Noi vorremmo che queste parole avessero un riscontro, no, pratico, no? Ma ciascuna di loro, vedete, a quale oggetto, situazione o persona potete farla corrispondere? A queste parole, che cosa di concreto corrisponde secondo voi? Beh, scrivete quattro righe in proposito. Le riflessioni, che cosa vorreste che corrispondesse a queste parole? Perché, no? La riflessione di Gorgia e il suo metodo della negatività positiva fa venire in mente, vedete, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, che è la natura poi del nostro percorso, un famoso libro di Jorge Luis Borges, 1899-1986, formato da 14 racconti scritti tra il 1941 e il 1944, che si intitola Finzioni, Finzioni di Borges. Lo abbiamo citato già qualche volta, questo famoso testo. Uno di questi racconti, forse il più famoso, a sua volta si intitola La biblioteca di Babele. Avrete sicuramente sentito questo modo di dire, che è diventato poi un modo di dire per definire appunto il problema della negatività positiva. Lo scrittore immagina di trovarsi in un immenso alveare fatto di stanze esagonali, tutte ricoperte di libri. Al centro di ogni stanza c'è un pozzo di ventilazione, cioè una specie di tromba delle scale, che lascia intravedere sia in alto che in basso un'infinità di altre stanze esagonali, tutte piene di libri. E anche uscendo da una di queste stanze si finisce sempre col trovarsi in un'altra galleria verticale, cioè ci troviamo in un grande labirinto, e è una parola chiave che abbiamo incontrato, che chiamiamo l'universo e che altri, scrive Borges, chiama la biblioteca. I libri della biblioteca di Babele hanno tutti lo stesso spessore, sono di 410 pagine e sono scritti in modo incomprensibile. La maggior parte delle parole di questi libri sono formate da sole consonanti. Dopo molte riflessioni, il vecchio narratore, c'è un vecchio narratore in questo racconto che narra, scopre che il testo dei libri è formato da tutte le combinazioni possibili dei 25 simboli dell'alfabeto, nell'alfabeto di Borges, il nostro 21, e che pertanto la biblioteca contiene un numero enorme di libri. Quindi le lettere sono combinate insieme in modo casuale e di tanto in tanto, in modo casuale, in qualche libro compare casualmente una frase di senso compiuto che attira l'attenzione, che possiamo leggere. Per esempio, ce ne sono alcune, ne leggiamo una. Oh, tempo, le tue piramidi. Che significato ha? Quando si viene a sapere che la biblioteca universo contiene tutti i libri possibili, qualcuno avanza l'ipotesi che tra questi libri possa esserci anche il libro dei libri, quello che custodisce il segreto della vita. A questo punto la ricerca diventa spasmodica, no? E le persone si gettano come fosse date sui libri, prendendoli a caso e poi per poi buttarli via non appena si rendono conto che sono incomprensibili. Solo il vecchio narratore non si muove. Egli resta appagato dalla notizia dell'esistenza del libro o dell'ipotesi sull'esistenza del libro. Ma leggiamo un frammento tratto dalla biblioteca di Babele, da Finzioni di Borges. Sappiamo anche d'un'altra superstizione di quel tempo, quella dell'uomo del libro. In un certo scaffale, in un certo esagono, ragionarono gli esseri umani, deve esistere un libro che sia la chiave e il compendio perfetto di tutti gli altri. Un bibliotecario l'ha letto ed è simile a un dio. Nel linguaggio di questa zona si conservano tracce del culto di quel funzionario remoto. Molti peregrinarono in cerca di lui, si spinsero invano nelle più lontane gallerie. Come localizzare il venerando esagono segreto che lo ospitava? Qualcuno propone un metodo regressivo per localizzare il libro A, consultare previamente il libro B, per localizzare il libro B, consultare previamente il libro C, e così all'infinito. In avventure come queste ho prodigato e consumato i miei anni. Non mi sembra inverosimile che in un certo scaffale dell'universo esista un libro totale. Prego gli dei ignoti che una persona, una sola, e sia pure da migliaia d'anni, l'abbia trovato e l'abbia letto. Se l'onore e la sapienza e la felicità non sono per me, che siano per altri. Che il cielo esista, anche se il mio posto è all'inferno. Che io sia oltraggiato o annientato, ma che per un istante in un essere la tua enorme biblioteca si giustifica. Vedete che riprende Borges il ragionamento di Gorgia sulla negatività positiva del ragionamento. L'importante, allude Borges, non è tanto che esista un libro che contiene la verità, ma l'importante è che l'enorme biblioteca si giustifica nel nostro essere tutte le volte che ci dedichiamo all'esercizio della lettura. Tutte le volte che ci dedichiamo all'esercizio della lettura, ecco che l'enorme biblioteca si giustifica nel nostro essere. La biblioteca di Babele è un racconto di 9 pagine. Sono, con il metodo del leggere multum, 10 minuti più 10 minuti di lettura. Un istante in cui l'enorme biblioteca si giustifica nel nostro essere. Fate questo esercizio. Ma torniamo a Gorgia Vicentini, il quale è maestro di retorica, è maestro nell'arte di persuadere con la parola, e questa disciplina, la retorica, è nata in Sicilia nel VI secolo avanti Cristo. Questa disciplina, la retorica, l'arte di persuadere con la parola, è nata nelle aule dei tribunali. Non erano proprio aule, allora erano all'aperto i tribunali. E noi sappiamo che l'aula del tribunale è uno dei primi spazi scenici teatrali che la storia della letteratura ci propone. Abbiamo incontrato questo concetto nel percorso sulla tragedia, perché le tragedie si svolgono spesso nell'aula di un tribunale, le tragedie greche. E i due primi grandi avvocati, i primi due grandi principi del foro che la storia della retorica ci ricorda, sono due professionisti, due sofisti di Lentini. Si chiamano Corace e Tisia, Tisia che ha accompagnato Gorgia ad Atene, che difendono con successo i loro clienti senza porsi ulteriori finalità. Erano famosissimi ed erano poverissimi. Voi direte, due avvocati poveri. Avevamo cominciato bene, allora, devo stare attento a questo perché ci sono anche degli avvocati. stati tra di noi. E hanno vissuto tutta la vita sostentati dalla pubblica assistenza all'antico. Perché? Perché si facevano pagare solo in caso di perdita della casa. E loro vincevano sempre. E la gloria per la vittoria ottenuta era la loro ricompensa. Vedete come sono cambiati i parametri, eh? Poi i retori cominciano a farsi pagare e questo meccanismo ha modificato le cose. Il discepolo più importante di Corace e di Pisa, il quale è passato alla storia come il più famoso dei retori, è proprio Gorgia di Lentini. Gorgia da Lentini è soprattutto celebre per aver scritto il famoso encomio, un discorso in difesa di Elena di Sparta, la donna più vituperata dell'antichità. Il personaggio di Elena di Sparta è sempre presente nei percorsi di storia del pensiero umano, vedete perché? Perché è uno di quei personaggi emblematici che ricorre in continuazione nella nostra storia del pensiero. Isocrate di Atene, per esempio, ha scritto un elogio di Elena nel 380 circa avanti Cristo, di cui nel percorso sulla tragedia abbiamo letto un frammento, con un intento di carattere politico. Isocrate di Atene vuole far diventare Elena di Sparta un calè profasè, cioè un bel pretesto utilizzato dagli ateniesi per far la guerra a Sparta, no? Lo sapete, Tucidide, il primo della classe in storia, ci ricorda che la guerra è una brutta faccenda e quindi va sempre giustificata con un bel pretesto. Gorgia di Lentini scrive un discorso, un encomio in difesa di Elena di Sparta con un discorso, con un diverso intento rispetto ad Isocrate. Gorgia vuole scagionare Elena, la donna è il personaggio letterario della sapienza poetica orfica più biasimata dell'antichità, per sviluppare il suo pensiero, per affermare un'idea, per dare spazio a un ragionamento. Quale ragionamento? Beh, andiamo con ordine. Sappiamo che, sul punto 3 del repertorio, sappiamo che l'Atene del V secolo a.C. è un centro internazionale che accoglie volentieri gli intellettuali di valore. Quando Gorgia di Lentini, abbiamo già accennato prima questo fatto, giunge ad Atene nel 427 a.C. come ambasciatore in rappresentanza delle polis siciliane che intendevano ribellarsi contro il tiranno di Siracusa, gli ateniesi restano incantati dalla sua eloquenza. E allora il governo di Atene lo prega di restare. Guardate, viene insignito della cittadinanza onoraria. Qui lo diciamo sottovoce perché Erodoto, se no, ad Erodoto viene mal di fegato, perché a lui la cittadinanza è stata negata, ma si vede che non era considerato valido, così importante come Gorgia. E trattato con grande rispetto. Ad Atene Gorgia di Lentini mette in atto ciò che ha imparato nella scuola di retorica della sua città, che era attiva da più di un secolo, la scuola di retorica nella Magna Grecia, nella Mega Hellas. Questa scuola in cui Gorgia è cresciuta e si è formato considera la parola, il logos, uno strumento capace di influenzare la psiche, l'anima, alla maniera di una medicina che agisce sul corpo e alla maniera di un farmaco capace di creare un incantesimo che scatena fortissime emozioni. Questo concetto, la parola, la poesia, se volete, che cura e incanta l'anima, no? Si sviluppa nel movimento della sapienza poetica orfica. Orfeo è e rimane il primo mitico grande incantatore, no? Gorgia da Lentini fonda una scuola ad Atene in cui insegna l'arte della retorica, ad incantare con la parola. Ma ad Atene, rispetto a Lentini, vigono spregiudicate leggi di mercato. Gorgia Dobbiamo rendere giustizia a questo personaggio. Non riesce ad insegnare ai suoi studenti i valori che animano i retori di Lentini, i quali lavoravano per la gloria, più che per la pecunia. Ad Atene la retorica diventa subito, ce ne siamo già resi conto, e anche con la complicità di Pericle, come ci ricorda Plutarco di Cheronea, un'arte per procacciarsi da parte di chi la pratica non la gloria, ma il successo e soprattutto l'autiguadagno. Ad Atene non tutti vedranno di buon occhio questi maghi della parola. Sappiamo già che Platone li osteggia. Platone, in un suo famoso dialogo, chiama i retori incantatori di serpenti. Questo dialogo platonico, sapete come si intitola? Si intitola Gorgia. E questo fatto contribuisce a gettare un discredito sul maestro di Lentini che forse non merita. Anche perché Gorgia decide, e questo fatto Platone però non lo rileva, decide di chiudere la sua scuola di retorica, perché considera immorale il comportamento di coloro che aveva istruito, e fonda una nuova scuola di pensiero che lascia un'impronta nella storia del pensiero umano, intitolata Sofistiche, dall'accoppiamento delle parole Sofia e Tecne, una scuola che insegna l'arte, Tecne, di trasmettere la conoscenza, Sofia, attraverso la parola Logos. Ed è proprio per mettere in evidenza la potenza e il fascino della parola nel bene e nel male che un giorno Gorgia di Lentini dà una memorabile prova di bravura. Per dimostrare l'utilità della parola nel trasmettere la conoscenza e nel divulgare i ragionamenti, e per dimostrare contemporaneamente anche quanto possa essere pericoloso l'uso suadente della parola, elabora un discorso serio, ma pervaso di una profonda ironia, dal titolo Encomio di Elena di Sparta. Un encomio, lo sapete, è un elogio, è una lode. E che cosa vi fa venire in mente questa parola? Ne avete ricevuto voi gli encomi, i lodi? Ne volete distribuire? Beh, scrivete quattro righe in proposito. E l'esercitazione retorica di Gorgia appartiene al genere letterario dei painia, cioè gli scherzi con i quali gli oratori esibivano la propria abilità. Quale miglior scherzo, dunque, di quello di elogiare ciò che è considerato spregevole o condannabile o insopportabile? Guardate, Gorgia ha scritto in gioventù, quando ancora vive a Lentini, il famoso Elogio di una mosca, per dimostrare che non sono le mosche ad essere noiose, ma siamo noi incapaci di governare la sopportazione. E questo scherzo aveva avuto un grande successo, purtroppo è andato perduto e noi non lo conosciamo nei suoi tempi. Poi Gorgia, qualcuno ha provato a riscriverlo, ha scritto la difesa di Palamede, il giovane figlio di Climene e di Nauplio, re di Argo, il quale con l'inganno fu ingiustamente accusato da Agamennone di essere complice dei troiani e fu processato, condannato a morte e lapidato. Anche se Palamede è solo un personaggio mitico immaginario, Gorgia lo riabilita e dimostra invece la colpevolezza di Agamennone nel condannarlo, nel volerlo condannare. E poi Gorgia sceglie Elena, l'adultera per eccellenza, con tutta la sua storia che si sapeva già allora non essere mai avvenuta, ma che è sempre, no? Come tutti gli L'encomio di Elena non è però, come poteva sembrare sulle prime agli ateniesi, un'opera buffa, uno scherzo. L'encomio di Elena risulta, soprattutto oggi, ed è per questo che ci interessa e lo studiamo, un serio trattato di filosofia del linguaggio. In quest'opera Gorgia, anzi un'introduzione alla filosofia del linguaggio, ai ragionamenti sulla filosofia del linguaggio, con il pretesto di difendere Elena, esemplifica una teoria importante, quella per cui l'arte della parola risulta essere un dolce inganno Ed è per quello che noi dobbiamo imparare la retorica, più per difenderci che per usarla. Oggi per difenderci dalla persuasione di tanti slogan, no? Che poi dopo, di cui poi dopo capiamo la inadeguatezza. Vorrei raccontare l'episodio che è successo a mia madre l'altro giorno, vecchietta molto arzilla, se mi sente registrata, ma non mi sente perché non importa nulla di quello che racconto io, la quale è partita perché ha visto una pubblicità di un telefono in cui ci sono tre personaggi i quali impugnazzano sul corpo, e ha capito da quello slogan che comprando una tessera se ne aveva una gratuita. E ho visto che aveva capito bene, perché poi ho fatto caso anch'io. Ebbene, mia madre è andata, è arrivata lì, c'era un baldo giovanotto che gli ha detto: cara signora, non è così l'offerta, l'offerta sono tre tessere, ci vogliono però tre telefoni per comprare. E mia madre dice: ma come? Ma che cosa racconta? Dice: vuole mica che, che gli sport raccontino la verità. Mia madre si è indignata moltissimo e naturalmente si è persuasa ancora una volta che ecco, così succede. Quindi attenzione, perché no, il modo di dire le cose è un modo di dire. Poi c'è un'immagine che c'è un'immagine che va interpretata, ma il messaggio è completamente un messaggio fasullo, no? Per in qualche modo attirare l'attenzione, ma che non spiega come stanno le cose. Quindi si dovrebbe pretendere che la pubblicità, non so se è più ancora l'anima del commercio come si diceva una volta, dovrebbe essere, invece che urlata, costruita, dovrebbe essere molto esplicita e dovrebbe dire la verità, la realtà delle cose, molto semplicemente, in modo che uno capisca come stanno le cose. E quindi il dolce inganno, l'arte della parola, oggi c'è di mezzo l'immagine. Che cosa significa? Il mito di Elena, la moglie del re di Sparta, Menelao, lo conosciamo tutti. E Gorgia usa il mito tradizionale di Elena, quello della cultura omerica, che fa di Elena il fedifrago pretesto per la guerra di Troia. Sappiamo tutti che un giorno alla corte di Sparta arriva un affascinante giovanotto, il troiano Paride, che tra l'altro è uno dei figli del re Priamo, caro alla dea dell'amore Afrodite, perché lui l'ha premiata come giudice in una importantissima gara di bellezza, Miss Ellade, e sappiamo che Elena e Paride si piacciono subito, per cui quando un giorno Menelao si assenta, i due amanti si danno alla fuga. Ne deriva la guerra raccontata dalla tradizione omerica nell'Iliade, al termine della quale Menelao ricondurrà Elena a Sparta. Chi non condannerebbe una donna infedele, responsabile di una tremenda carneficina decennale? E Gorgia di Lentini no, non la condanna. Gorgia di Lentini è l'avvocato dei miracoli e la difende e fa sì che venga assolta. Chi è veramente Elena? Si domanda Gorgia all'inizio della sua orazione. È una divoratrice di uomini, avvenente e trasgressiva, no? Oppure è una sposa devota, bella e fedele a suo marito? In ogni caso va assolta, scrive Gorgia, perché prima di tutto la sua fuga non è dovuta a libera volontà, ma a cause di forza maggiore. Elena ha fatto quel che ha fatto, scrive Gorgia, per i seguenti motivi: o per una meditata decisione degli dèi, oppure perché rapita per forza, oppure perché presa dall'amore, oppure perché indotta con le parole. Questi sono i motivi. E il ventaglio dei motivi è questo, c'è Gorgia. Se ha fatto quel che ha fatto per il primo motivo, per una decisione degli dèi, ebbene, scrive Gorgia, sappiamo che l'azione della provvidenza divina non si può impedire con la previdenza umana. chi può mettersi contro la volontà degli dèi? Quindi, se è stata rapita con la forza, è chiaro che la colpa è del rapitore, è lui che commette l'oltraggio, ed è la rapita in quanto oltraggiata che subisce una sventura. E dice questo Gorgia perché, vedete, pone il problema, il dito sulla piaga, molti rapimenti di donne venivano, poi no, si dava la colpa alle donne medesime di essersi esposte troppo, no? Ecco, in questo caso lui pone questo problema, pone questo problema. E già questi primi due motivi propri del buon senso darebbero ragione a Gorgia, per cui l'adulterio di Elena è inevitabile ed Elena sarebbe già assolta. Ma c'è una terza causa adotta da Gorgia nella difesa di Elena. Gorgia sostiene che lei si sia concessa a Paride spinta dall'eterna forza dell'amore, a cui sempre è stata attribuita una divina potenza. Alla dea dell'amore, Afrodite, e al dio dell'amore, Eros, e al loro segretario, Cupido, nessun essere umano può resistere. Come si doveva e si poteva pretendere da Elena di resistere ad Afrodite? Ma Gorgia di Lentini a questo punto aggiunge la parte più originale del suo discorso, il quarto argomento di difesa. Probabilmente Elena è stata indotta con le parole, con la forza, con il fascino, con l'incantesimo delle parole a fare quel che ha fatto. E allora andiamo a leggere questo frammento dell'encomio di Elena ascoltando la viva voce di Gorgia che vuol mettere in evidenza questo fatto. Se invece fu la parola a persuaderla e a illuderne l'animo, neppure questo è difficile a scusarsi e a giustificarsi. La parola è infatti un gran dominatore che, con corpo assai piccolo e invisibile, sa compiere cose molto divine. Riesce infatti a calmare la paura, a eliminare il dolore, a suscitare la gioia ed a aumentare la pietà. Chi l'ascolta è invaso da un brivido di spavento, da una compassione che strappa le lacrime, da una struggente brama di dolore, e l'anima patisce, per effetto delle parole, un suo proprio patimento. C'è tra la potenza della parola e la disposizione dell'anima lo stesso rapporto che c'è tra la funzione dei farmaci e la natura del corpo. Come infatti certi farmaci eliminano dal corpo certi umori e altri altri, e alcuni troncano la malattia, altri la vita, così anche dei discorsi. Alcuni producono dolore, altri diletto, altri paura, altri ispirano coraggio agli uditori, altri infine, con qualche persuasione perversa, avvelenano l'anima e la fregano. Ecco, così spiegato che se ella fu persuasa con la parola, non fu colpevole, ma sventurata. Perché fa un'analisi sul potere delle parole, Gorgia di Lentini, di grande valore, di grande valore. Il nocciolo del discorso di Gorgia in difesa di Elena valeva e coincide con la stessa dottrina della retorica da lui, che lui professa. Mentre gli altri retori sono convinti che la persuasione avvenga sempre attraverso il ragionamento, Gorgia sostiene che la forza del convincimento risiede soprattutto nella potenza delle parole con cui il ragionamento viene presentato. Non è il ragionamento che rende persuasive le belle parole, ma è la forza delle parole che rende persuasivo il ragionamento, sostiene Gorgia. Lo stesso ragionamento, a seconda delle parole con cui viene sviluppato, risulta inefficace o trascinatore. E forse questo è un invito alla superficialità, ci domandiamo. Significa forse che anche ragionamenti futili, banali, stupidi possono diventare decisivi se presentati con parola d'effetto? Non è così, ci spiega Gorgia. E per capirlo basta collegare il quarto argomento di difesa con il terzo dell'encomio di Elena. Gorgia scrive che la parola è uno strumento potente perché consegna chi l'ascolta, disarmata o disarmato, nelle mani della dea dell'amore, di Afrodite o del dio dell'amore Eros e del loro segretario Cupido. E così, per la prima volta nella storia del pensiero, il linguaggio viene inteso non come un semplice tramite di concetti, ma come una forza che permette al concetto di agire sulla psiche. Insomma, sono le parole, non i ragionamenti, che producono un effetto straordinario. Gorgia ha dato a questo effetto il nome di goeteia, cioè di incantesimo. La goeteia è la magia. Goet è il male, la male. La magia. Le parole sono capaci di produrre l'incantesimo. Di fatto, no? Di le parole magiche, no? E lì arriva poi tutta, si collega con la letteratura della fiaba. Questa parola goeteia, incantesimo, è stata, guardate, mutuata dalla cultura pitagorica. Gorgia sta nella Megaella. I pitagorici pensano che la pronuncia di alcune parole magiche, ma non solo, anche nella cultura dei libri dei Veda, no? Cioè in tante altre culture, è la magia delle parole. Le parole magiche, durante la meditazione, durante la contemplazione, possa produrre una goeteia, un incantesimo, tale da favorire l'ascolto, la percezione dell'armonia universale. Gorgia pensa che tutte le parole, non solo alcune parole magiche, siano capaci di produrre una goeteia, un incantesimo, e la sua teoria retorica renderà sempre la prima tra tutte le teorie che vedono nella parola qualcosa di più che non un semplice vocabolo. Attenzione, guardate, oggi questo ragionamento è gravido di significati. Guardate, pensate agli Stati Uniti, no? Dove un candidato basta che dica pena di morte, basta che lo dica in qualunque modo e alza immediatamente le sue preferenze, no, basta che dica grazia, graziamola perché si abbassano le, no? Cioè, e quante altre parole magiche che dette, no? Entrano in gioco, influenzano immediatamente, no? No? Basta dire abolizione delle tasse e immediatamente noi abbiamo degli effetti, senza pensare a quello che invece, senza pensare al fatto che la Costituzione dice che fa obbligo a tutti i cittadini di contribuire alla vita dello Stato e che è un onore contribuire, non solo un dovere ma anche un diritto, perché è collegato ad altri diritti. Eppure, no, basta dire alcune parole magiche per alzare o da abbassare l'udienza. Quindi Gorgia fa un discorso, naturalmente, che è di grande attualità, di grande attualità. Attenzione appunto alla retorica, cioè alla vuota retorica, no? E quindi la dottrina di Gorgia sulla forza delle parole viene particolarmente avversata e attaccata con durezza dai razionalisti. Per loro, chi segue questa idea perde di vista il bene supremo della verità. Ma Gorgia ha difeso sempre con passione il suo pensiero. La retorica, scrive, non è affatto una vuota esercitazione, ma un'autentica filosofia che soppianta il criterio del vero, che funziona poco e male, con il criterio assai più valido del verosimile, cioè del persuasivo. L'essere umano non è in grado di conoscere la verità, può invece, scrive Gorgia, accostarsi al verosimile. E una cosa è vera per ciascuno sempre in modo diverso, dice Gorgia. Allora dov'è il vero? Ma sbaglia, scrive Gorgia, chi considera il verosimile come un nemico del vero. Una verità ha tutto da guadagnare e nulla da perdere se riesce anche ad essere persuasiva. Ma Seguendo il criterio del vero, scrive Gorgia, una cosa o è vera o è falsa. Seguendo il criterio del verosimile, una cosa è sempre comunque persuasiva. Quindi, vedete, la storia di Elena, che tutti sanno non essere mai esistita, come tutte le storie della tradizione mitica, non è vera. Allora è falsa questa storia? Attenzione, scrive Gorgia, Elena, Paride, Menelao non sono mai esistiti e questa storia non è vera, ma possiamo dire che è verosimile. Se usiamo il criterio del vero, ebbene, questa storia è falsa. Se usiamo il criterio del verosimile, perché succedono cose simili, ebbene, questa storia è persuasiva, cioè ci insegna qualcosa. Quindi solo le cose persuasive, solo le cose verosimili ci insegnano qualcosa, non la verità. La verità rischia di essere qualcosa di irraggiungibile, quindi rischia di non insegnarci nulla. Guardate, per questo Aristotele, rieccolo Aristotele, nella Poetica scrive che, guardate cosa scrive nella Poetica Aristotele, il quale aveva praticamente cancellato Gorgia dalla lista dei filosofi. Il verosimile si dovrebbe preferirlo alla verità, scrive Aristotele, con tanto di punto esclamativo. A teatro è sempre preferibile quel che è verosimile e persuasivo a ciò che è vero senza essere convincente. Se così non fosse, sarebbero vani tutti gli artifici scenici, i finti combattimenti, le finte morti. A teatro è migliore lo spettatore che si lascia ingannare e si immedesima nel verosimile subendo l'incantesimo della potenza delle parole, piuttosto che colui il quale non accetta la finzione. Chi non accetta la finzione, saldo nel criterio del vero a tutti i costi, non è soggetto al salutare processo della catarsi, della purificazione. Chi si lascia ingannare e si immedesima nel verosimile subendo l'incantesimo della potenza delle parole, accetta come persuasivo il fatto che quella spada finta possa fare male a nessuno e che quel sangue sia solo acqua tinta di rosso porpora. Vedete, birbante di un Aristotele, il quale dice peste e corna di Gorgia di Lentini e poi zitto zitto, insomma zitto zitto si fa per dire, ne riprende il pensiero e lo fa suo. Gorgia di Lentini anticipa il pensiero di Aristotele, sostenendo che chi non accetta il verosimile, saldo nel criterio del vero a tutti i costi, è poco affidabile, perché non è capace di assoggettarsi alla catarsi, alla purificazione data dalle belle parole. E a questo punto, cioè, chi dice io possiedo la verità, quello non è sulla strada della catarsi. C'è chi dice, beh, questo può essere verosimile, quindi si mette in discussione, si mette in discussione. A questo punto possiamo affermare che il movimento della sapienza poetica orfica, in cui anche Gorgia di Lentini si inserisce, è il campo e il territorio in cui si coltiva la parola bella. È lo spazio in cui ci si può far incantare dall'armonia della parola, del logos. Dobbiamo riflettere sul fatto che c'è una differenza tra l'espressione la bella parola, cioè tra lo slogan convincente ma alienante, quindi nullo e insignificante, e la parola bella, dove l'aggettivo bella corrisponde al termine chiave, nel senso di cardine, di perno, di punto strategico, di soluzione, di accesso, di metodo, di sistema, di strumento, di stile, di carattere, di punto di vista, di prospettiva. Insomma, l'espressione parola bella corrisponde all'espressione parola chiave. E questo è il significato autentico del termine greco logos. Il l'imponimento della sapienza poetica orfica sembra voler invitare le cittadine e i cittadini a vivere nella ricerca delle parole belle, e sembra voler invitare le cittadine e i cittadini ad imparare a penetrare il significato di queste parole. Il modo, scrive Aristotele, lo abbiamo un po' brontolato poco fa, ma qui va preso sul serio, da poter accedere alla catarsi, alla purificazione, alla continua rigenerazione culturale, diremmo oggi. Che cosa ce ne dobbiamo fare delle parole chiare, delle parole belle? Dobbiamo utilizzarle per l'esercizio della lettura e della scrittura, che sono due strumenti fondamentali per la continua rigenerazione culturale della persona. Traduciamo Aristotele, la poetica, in modo attuale, se no i classici servono per essere tradotti oggi in lingua corrente. E che cosa dobbiamo scrivere 10 minuti al giorno? Dobbiamo scrivere, riflettendo sulle parole chiave, sulle parole belle, la nostra autobiografia. Anche perché la scriviamo sempre. Ma dobbiamo esserne coscienti di questo fatto. Perché è un fatto importante. Perché dobbiamo scrivere, riflettendo sulle parole chiave, sulle parole belle, la nostra autobiografia? Perché dobbiamo coltivare il nostro spirito autobiografico? Perché guardate, solo una vita che si fa raccontare è una vita salvata. E siccome ci pensiamo alla salvezza, noi spesso diciamo: ma ci sarà una salvezza? La scrittura è uno strumento insieme alla lettura. Solo una vita che si fa raccontare è una vita salvata. Questo in sintesi ci insegna, in conclusione di percorso, l'eterogeneo complesso movimento della sapienza poetica orfica, che purtroppo a scuola oggi non studiamo. La scuola non pone fa un programma frammentario, no? Comincia a studiare la filosofia da Talete invece che impostare un discorso come dovrebbe essere impostato, come è stato impostato dalla storia della cultura, perché non è che noi ci siamo inventati qualcosa di originale, no? Se guardiamo Erodoto, no, noi abbiamo seguito la sua strada. Questa citazione, solo una vita che si fa raccontare è una vita salvata, è difficile attribuirla a qualcuno in particolare. Possiamo attribuirla sulla scia della tradizione mitica ad Orfeo, ma è un personaggio mitico, ma nella tradizione storica, guardate, possiamo fare come esempio qualche nome, e il primo nome è quello di Erodoto, che sorride accanto a noi, è uno degli ultimi sorrisi che ci fa, E quindi, solo per fare alcuni nomi, ma proprio per fare alcuni nomi, possiamo pensare a Agostino di Ippona, a Ildegarda di Bingen, a Eloisa di Troyes, a Dante Alighieri, a Jean-Jacques Rousseau, ma l'elenco di persone che hanno coniato questa frase, no? L'elenco sarebbe lungo. Di questo elenco fanno parte anche tutti coloro che con semplicità e con umiltà trasformano in scrittura i repertori e le trame che la scuola propone. È necessario un pubblico ringraziamento per tutti quelli che hanno scritto, e anche per quelli che non hanno scritto ma ci stanno pensando. La scuola pubblica che progetta, che programma e che attua con i suoi miseri mezzi i percorsi di alfabetizzazione non ha e non deve avere propriamente un ruolo salvifico, per carità, ma deve costantemente, al di là delle mode e dei consumi, indicare gli strumenti che favoriscono i processi di apprendimento in modo che le cittadine e i cittadini della polis possano capire che la vita è vissuta se si fa raccontare. E ogni vita raccontata, cioè incardinata con semplicità nella scrittura, forma la memoria collettiva, forma l'essenza dell'intelletto universale, lo spirito forma, direbbe un certo Hegel che ci ha dato appuntamento, quindi lo incontreremo prossimamente, la prossima settimana. Se l'intelletto universale, lo spirito, come dice, lo spirito assoluto, dice Hegel, vale a dire un sentire comune orientato al bene, non prevale sugli interessi di parte, la vita umana, il pensiero umano sul pianeta che ci ospita è destinato ad estinguersi prima del tempo. E ne vediamo. Gorgia di Ventini, secondo la tradizione mitica, è vissuto più di 100 anni. 108 anni, dice la tradizione, anche perché ha scritto 10 minuti al giorno. E non appena si accorge che le forze lo stanno abbandonando per sempre, sembra abbia proferito queste armoniose parole: ed è ipnos epitrepo auton thanatos. Che tradotto significa: già ipnos, il sonno, comincia a consegnarmi a suo fratello, a sua sorella, Thanatos, la morte. Già il sonno, ipnos, comincia a consegnarmi a sua sorella, la morte. Insomma, la morte è come un bel sonno tranquillo, perché averne paura? Sappiamo che molti illustri pensatori, a partire dall'antichità, hanno esalato l'ultimo respiro solo dopo aver pronunciato una bella frase di congedo, no? Guardate, dell'autenticità di quasi tutte queste frasi è lecito dubitare. Ma guardate, la frase bella attribuita a Gorgia di Ventini dobbiamo pensare che sia autentica, perché dobbiamo immaginarci che egli abbia voluto morire così come è vissuto, nel culto della parola bella, dell'armonia della parola, nel culto di Orfeo, in linea con la sapienza poetica orfica, con il movimento culturale che ci ha accompagnato in questo viaggio. E a proposito di parole belle, Erodoto, lo sappiamo già dalla scorsa settimana, ha espresso il desiderio di tornare a casa. È stanco, vuole tornare a casa e vuole mettersi a scrivere. Vuole mettersi a scrivere, ha tratto vantaggio da questo percorso che abbiamo fatto, dagli ammonimenti che abbiamo dato, e allora vuole mettersi a scrivere in modo sistematico le sue storie. E bisogna accontentarlo. E noi lo dobbiamo accontentare. Che cosa c'entrano le parole belle con il desiderio di Erodoto di tornare a casa? Beh, da Lettini, dopo essere tornati a Catania, stiamo navigando a bordo della nave Sidonia, il capitano Agenore di Tiro sta facendo rotta verso nord-est, verso la costa ionica della Calabria. Ci stiamo avvicinando alla polis di Turi, da dove siamo partiti, vi ricordate? Esattamente 25 itinerari fa, eravamo all'inizio del mese di ottobre dello scorso anno. Il porto di Turi, che è lo stesso dell'antica Sibari, si trova alla foce del fiume Crati, e noi sappiamo che Kratos in greco significa vigore, esuberanza, floridezza, fecondità, abbondanza. Dal ponte della nostra nave, sulla scia di queste parole, prima ancora di entrare in porto, possiamo osservare la fonte Turia, no? Ve la ricordate, la fonte Turia, abbiamo bevuto alla fonte Turia in partenza. Ritorniamo a bere la fonte Turia in arrivo. Turia vuol dire impetuosa. La fonte Turia impetuosa è facilmente individuabile anche da lontano per merito di un punto di riferimento fondamentale. accanto alla fonte si erge in tutta la sua mole un grande albero, l'albero genealogico lessicale, l'albero delle parole belle. I rami più bassi, il primo piano dell'albero genealogico lessicale, contengono le parole degli albori, ricordate, mentre i rami del secondo piano contengono le parole dell'età siale della storia. Su questo secondo piano c'è un ramo nuovo che si è formato in questi mesi ed è il ramo che contiene le parole chiave, le idee cardine del movimento della sapienza poetica orfica. Queste parole, queste idee, noi le abbiamo incontrate strada facendo e hanno formato due cataloghi che troviamo visualizzati sotto forma di questionari sul foglio singolo che abbiamo ricevuto questa sera insieme al 25esimo repertorio. Questo foglio naturalmente è un questionario, va riempito, lo potete tenere questa sera, consegnatelo poi la prossima settimana, perché magari avete bisogno di pensare un momento, però non dimenticatevi di consegnarlo, perché sennò come facciamo a poi a costruire il nostro prossimo punto di partenza? Sapete che abbiamo sempre determinato i punti di partenza proprio prendendo spunto dalle nostre scelte. Scegliete quindi sulla prima facciata, guardatevi, che si intitola Per investire in intelligenza parola per parola, troviamo l'elenco delle parole chiave più significative del movimento della sapienza poetica orfica e possiamo sceglierne non più di tre. Non più di tre, e dobbiamo scriverle sulla riga apposita nel riquadro sovrastato dalla barchetta. Vedete il catalogo delle parole che abbiamo incontrato quest'anno, le più significative naturalmente, quelle che fanno direttamente riferimento alla sapienza poetica orfica: l'albero, la maschera, la statua, la prosopopea, il delfino, il mare, il labirinto, la fisica, l'umido, la necessità, il soffio, il numero, il contrario, la logica, la verità, l'opinione, l'apparenza, la radice, la mente, la materia, la misura, il verosimile. Poi sulla seconda facciata, intitolata Idea, per investire in intelligenza, troviamo l'elenco delle frasi che contengono una serie di idee cardine che emergono dal movimento della sapienza poetica orfica. Accanto ad ogni frase c'è un quadretto nel quale possiamo fare un segno, una crocetta, per indicare la nostra scelta. Non possiamo sceglierne più di due, veramente bisognerebbe sceglierne una. Però, insomma, via. Cerchiamo di dare anche un'alternativa se la scelta è troppo difficile. Guardate queste idee cardine: il principio di tutte le cose, l'archè, è nei fenomeni della natura, il numero, aritmos, è il punto fermo su cui si regge l'armonia dell'universo, pantare, tutto diviene e nulla è, l'uno è tutto, infinito, immobile, eterno. L'essere è e il non essere non è. A mescolare tra loro le radici di tutte le cose, rixomata, intervengono odio, neikos, e amore, philotes. Tutto è in tutto, come stabilito dall'intelletto, nous. Tutto è materia, la patria dell'animo virtuoso e l'intero universo. L'uomo, anthropos, è misura di tutte le cose, di quelle che sono per ciò che sono e di quelle che non sono per ciò che non sono. Nulla è, se anche qualcosa fosse, non si potrebbe capire e seppure si riuscisse a capire, non si sarebbe in grado di comunicarlo agli altri. Bene, ecco, scegliete, fate le vostre scelte. È una scelta non facile, ma non siamo qui per fare delle cose facili. Siamo qui per fare delle cose che hanno uno spessore e vediamo e dimostreremo che le cittadine e i cittadini di questo paese sanno anche riflettere e scegliere riconoscendosi in delle affermazioni culturalmente. Mica si deve aderire per un fideismo cieco a queste idee cardine. sono idee cardine alle quali si aderisce culturalmente, per la loro bellezza, per la loro bellezza. Ora, dopo aver fatto le nostre scelte, le parole e le idee che ci piacciono di più, la prossima settimana ricordiamoci di consegnare, qui c'è uno chapeau noir, una busta, poi una busta bianca, di consegnare il questionario. Vedremo così in autunno quale fisionomia assume per i nostri gruppi di studio il territorio del movimento della sapienza poetica orfica. E ora dobbiamo salutare Erodoto. Naturalmente capiterà di incontrarlo ancora nei nostri percorsi. Credo di poter dire che siamo contenti, no, di aver incontrato e conosciuto un po' questo personaggio, questo importante personaggio della storia della cultura. Di lui adesso sappiamo poche cose, ma significative. Le fonti, i grammatici alessandrini, ci informano che Erodoto, ancora giovane, viene coinvolto in un'azione politica proprio dal padre, ricordate, l'Ixes, e dallo zio Pagnazzi, lo zio poeta. I due infatti partecipano alla rivolta contro gli Igdani, il tiranno di Alicarnasso, e che riesce comunque con le sue guardie a domare l'insurrezione. I ribelli devono scappare, si rifugiano sull'isola di Samo, a 2 giorni di navigazione da Alicarnasso verso nord-ovest. Erodoto ha così la possibilità di frequentare la scuola di Samo, un'istituzione culturale che insegna a coniugare in modo pratico, soprattutto attraverso la scultura, la parola poesia con la parola perfezione. Attenzione, dobbiamo fare un inciso. Avete visto nel nostro questionario parola per parola? Un inciso che riguarda il catalogo, appunto, parola per parola, su cui dobbiamo noi scegliere. Beh, vedete, se guardate bene, ci accorgiamo che nell'elenco mancano le parole poesia e perfezione. Perché mancano? Ma ecco, perché chiunque sondaggista ci avrebbe detto, beh, queste parole non si possono mettere nel catalogo. Ecco, perché questa scelta è strategica ed è determinata dal fatto che queste due parole sono già determinanti per il movimento della sapienza poetica orfica. La parola poesia è già un termine scelto in quanto incardinato nel titolo, no? Si tratta di sapienza poetica, quella di cui che abbiamo studiato. La parola perfezione è un termine di cui non c'è nulla da... Cosa c'è da dire sulla perfezione? Cioè, la perfezione è una parola che si blocca in se stessa e poi non vive se non a contatto con il termine poesia. Una parola la cui funzione, come abbiamo studiato, è in relazione al termine poesia, nel senso di ciò che è compiuto, ciò che è compiuto. E Erodoto, in fuga, trascorre a Samo alcuni anni e forse è da qui che parte per i suoi viaggi nel mondo. Ed è anche presumibile che Erodoto ad Alicarnasso non abbia messo mai più piede, forse clandestinamente per trovare sua madre che era rimasta lì, ma non lo sappiamo. Erodoto giunge ad Atene nella metà del V secolo avanti Cristo. Le navi ad Atene attraccano nel porto del Pireo e da qui all'Acropoli, all'Agorà, al centro della città, al centro della polis, ci sono 8 chilometri da percorrere a cavallo, più spesso a piedi, oppure col carro stop. E sappiamo che quel tempo in Atene è una metropoli internazionale, è la più importante città del mondo, una delle più importanti città del mondo. Erodoto è solo un provinciale. Lui ce lo fa capire dalle storie. Ad Atene ero questo, no? Forse più autorevole a Turi, dove presumiamo abbia trascorso l'ultima parte della sua vita. È un provinciale, un non ateniese, in greco un meteco, cioè uno straniero, letteralmente meteco significa uno che ha bisogno del permesso di soggiorno. E come tale destinato a venir trattato meglio di uno schiavo, ma non alla stregua dei veri cittadini ateniesi. Guardate, gli ateniesi si distinguono per essere una comunità molto sensibile alle questioni di razza. no? Se ancora questa parola si può usare oggi, con un forte senso di superiorità e di esclusività, per non dire di arroganza, no? Ma a quanto pare Erodoto si adatta rapidamente a vivere nella metropolis, anche se c'è un ulteriore aggravante, guardate. Dal suo passaporto risulta che ha soggiornato e studiato a Samo. E noi sappiamo che Samo, ricordate l'ammiraglio Melisso, che ha dato una lezione agli Ateniesi, Melisso di Samo, e Samo è l'avversaria storica di Atene. E questo fatto alza probabilmente nei confronti di Erodoto l'indice di non gradimento. Erodoto, quando giunge ad Atene a poco più di 30 anni, è una persona aperta e socievole, probabilmente un tipo molto simpatico. Erodoto ad Atene tiene conferenze in cui racconta quello che ha visto nei suoi viaggi, organizza incontri con il pubblico dai quali probabilmente ricava da vivere, parla, poi passa a raccogliere, e conosce persone importanti ad Atene. Erodoto conosce Socrate, conosce Sofocle, conosce Pericle. Non è un'impresa difficile inserirsi lì. Atene è una piccola città di 100.000 abitanti, costruita in modo caotico in uno spazio ristretto. Quindi si incontrano tutti, nonostante siano tanti, perché vivono talmente gli uni addosso agli altri. Ci sono due luoghi fondamentali che emergono e si distinguono. Uno è il centro dei culti religiosi, l'Acropoli, e l'altro è la sede degli incontri, dei comizi, del commercio, della politica, della vita sociale, l'agorà, la piazza, dove dal mattino alla sera, anche la notte, la gente vi si riunisce, parla, discute, tratta, manifesta. L'agorà è sempre affollata, piena di vita, ed Erodoto certamente la frequenta assiduamente anche per organizzare il suo lavoro. Erodoto ad Atene non si ferma molto tempo. Più o meno nel periodo del suo arrivo le autorità ateniesi adottano la legge draconiana secondo la quale i diritti politici, i diritti di cittadinanza, spettano solo a chi ha entrambi i genitori nati in Attica, ossia nella regione circostante ad Atene, e lui non ce l'ha. Erodoto quindi non può avere la cittadinanza ateniese, allora decide di lasciare la metropoli e di mettersi in viaggio. Poi, quando decide di fermarsi, viene a stabilirsi nell'Italia meridionale, nella Megaena, nella Magna Grecia, nella colonia greca di Turi, di cui probabilmente ha partecipato alla fondazione. Non ci meraviglia più il fatto che Erodoto non colga l'occasione per raccontare la storia della fondazione della polis di Turi. Come non ci sorprende il fatto che non abbia mai citato il celebre e famoso architetto Ippodamo di Mileto, che secondo la tradizione ha fornito il piano regolatore, un piano regolatore all'avanguardia alla polis di Turi. Erodoto, lo sappiamo, pensa che sia utile tenere fuori dalla storia gli avvenimenti della cronaca. Erodoto muore forse all'età di 60 anni, ma dove nessuno lo sa. Ce lo immaginiamo mentre trascorre i suoi ultimi anni a Turi, scrivendo il suo libro seduto all'ombra di un platano, l'albero di Elena, lo sapete, per essere ispirato meglio, oppure mentre lo detta ad uno scriba per via della vista indebolita all'ombra di una quercia, faceva più ombra dei platani. Il tipo della pianta non lo conosciamo, sicuramente però si tratta di un albero genealogico lessicale. Erodoto ha preso appunti nel corso dei suoi viaggi o si basa solo sulla memoria? A quel tempo la gente aveva una memoria eccezionale, molto più allenata della nostra, e lo abbiamo studiato. Può anche darsi che Erodoto sia morto sul ponte di una nave che solcava il Mediterraneo, o magari durante il cammino, dopo essersi seduto a riposare su una pietra, magari sotto un fico, per unire l'utile al dilettevole, se i figli erano maturi, da cui poi non si è più rialzato. Sta di fatto che 25 secoli fa, in una data non meglio identificata e in un luogo sconosciuto, Erodoto ci lascia. Ma come protagonista della storia del pensiero umano, Erodoto non ci abbandonerà mai. Sarà sempre al suo posto, sul ponte della nave Sidonia a seguire la rotta tenuta saldamente sotto controllo dal capitano Agenore di Tiro. Che cosa abbiamo imparato da questo viaggio? Abbiamo imparato che l'opera di Erodoto, le storie, allude al catalogo delle parole chiave, parole belle, e delle idee cardine del periodo degli albori, al catalogo delle parole chiave, delle idee cardine del periodo dell'età chiave della storia. E noi sappiamo di che cosa si tratta, no? A questo punto. E anche al catalogo delle parole chiave, delle idee cardine del movimento della sapienza poetica orfica, che taglia trasversalmente il periodo degli albori e quello dell'età chiave. Erodoto, nelle storie, parla continuamente di coincidenze, kairoi in greco, e di corrispondenze, synthesis. Queste due parole attirano l'attenzione di qualcuno, kairoi e synthesis. E questo qualcuno avanza, questo personaggio a noi già familiare, sono settimane che lo evochiamo, avanza e si chiama Georg Hegel, e siccome lo conosciamo fin da giovane, viene spontaneo dire vieni avanti Hegel, ma forse è meglio non usare questa espressione, perché se conosce i fratelli De Regge vieni avanti può versela male, forse è meglio dire accomodati caro Hegel. Guardate, il fatto è che anche l'espressione accomodati è poco appropriata. Perché? Perché Hegel in questo momento sta fuggendo di qua e di là e non ha nessuna possibilità di accomodarsi. Georg Hegel, e lo salutiamo con riconoscenza se non altro si è degnato di comparire, è venuto ad invitarci a studiare la civiltà greca, perché il viaggio che ci propone e che dobbiamo intraprendere nella nostra coscienza risulti più comprensibile. Le parole chiave che il giovane Hegel, e noi lo abbiamo già studiato il giovane Hegel, no? L'anno scorso, ricerca, analizza, studia, impara, utilizza per costruire e realizzare la propria formazione intellettuale, sono profondamente radicate nella cultura greca, e c'è anche lo zampino di Erodoto. Quindi non è fare il passo più lungo della gamba, passare dalla sapienza poetica orfica al pensiero di Hegel. Se andiamo a leggere con attenzione, scopriamo che Hegel, anche senza citare esplicitamente Erodoto, manda dei messaggi per farci capire che lui il testo delle storie lo conosce. Sono messaggi misteriosi quelli che invia, ma no. Questi messaggi non sono messaggi misteriosi, sono coincidenze culturali, kairoi, e corrispondenze intellettuali, synthesis. C'è bisogno di scrivere dei romanzi inquietanti. Leggiamo un frammento da un'opera che dobbiamo conoscere un po' meglio, quest'opera che è stata pubblicata alla fine di marzo del 1807, ha appena compiuto 200 anni, quindi siamo in momento di celebrazioni. Infatti, vedete, ci sono delle grandi celebrazioni, nei giornali ne parlano in continuazione, della fenomenologia dello spirito di Hegel, non si fa altro che parlare di questo, ci è venuta persino l'analogia. Ma leggiamo che cosa scrive Hegel. Allora nella Ionia, è uno di quei pochi frammenti leggibili della fenomenologia dello spirito. Ah, leggibili forse per noi perché abbiamo gli strumenti. Allora nella Ionia nacque la filosofia, allora nacque, se non proprio la scienza, lo spirito scientifico che ha dato forma all'Occidente, anzi al mondo moderno. Non si può fare una storia della geografia, della cosmologia, della matematica, della medicina, senza partire dalla Ionia. È da allora che l'universo fisico è apparso come uno spazio misurabile e occupato da esseri governanti da una medesima legge. È da allora che il pensiero dell'essere umano ha posto a suo fondamento l'osservazione diretta delle cose, scrollandosi di dosso la pesante ipoteca delle tradizioni religiose che rischiano di svuotare l'individuo di ogni autonomia e di ogni ardimento critico. In confronto alla sapienza millenaria custodita dalle caste sacerdotali d'Oriente, la vivacità spregiudicata dei greci doveva dare l'impressione di una specie di infantile trapotanza, gravida di errori, ma anche di forza creativa, capace di dare valore simbolico alle cose. Viene a mente quanto disse a Solone, secondo un racconto platonico, un sacerdote egizio: «Voi greci siete sempre dei fanciulli, restate tutti giovani nelle vostre anime e conservate integra la vostra memoria». Per fortuna lo spirito coglie gli avvenimenti umani che con il tempo non si sono dissolti nella dimenticanza, e le grandi e meravigliose imprese dell'animo umano non sono rimaste senza gloria. Le grandi e meravigliose imprese dell'animo umano non sono rimaste senza gloria. Guardate, il linguaggio di questo frammento risulta concreto, consueto alle nostre orecchie. Le ultime tre righe: per fortuna lo spirito coglie gli avvenimenti umani che con il tempo non si sono dissolti nella dimenticanza, e le grandi e meravigliose imprese dell'animo umano non sono rimaste senza gloria. Che cosa ci fanno venire in mente queste parole? Guardate, ve lo ricordate l'incipit delle storie di Erodoto? Beh, leggiamolo, è lì, ce l'avete lì? Leggiamolo. L'incipit, l'inizio delle storie di Erodoto. Questa è l'esposizione che fa delle sue ricerche Erodoto di Turi, affinché gli avvenimenti umani con il tempo non si dissolvano nella dimenticanza, e le imprese grandi e meravigliose compiute tanto dai greci che dagli stranieri non rimangano senza gloria. Vedete, Hegel riprende, senza citarlo, le stesse parole dell'incipit di Erodoto, mandando un messaggio a noi. Chissà se è un messaggio subliminale, no, se c'è qualche cadavere, vabbè, no, perché oggi è di gran moda. Non c'è, non c'è. È soltanto una coincidenza, sono kairoi e synthesis, coincidenze corrispondenze intellettuali. A Hegel, come possiamo constatare, sono piaciute le parole dell'incipit delle storie di Erodoto, tanto che le utilizza per definire meglio l'itinerario dello spirito. Utilizza tante citazioni per definire l'itinerario dello spirito. Il cammino che lo spirito ha già compiuto nella storia dell'umanità e che ciascuno e ciascuno di noi può ripercorrere nella propria coscienza. Ecco che cosa significa letteralmente fenomenologia dello spirito. E fenomenologia dello spirito è il titolo di una delle opere più complicate della storia del pensiero umano. Quest'opera racconta un viaggio intellettuale, e questo viaggio, breve ma intenso, inizia la prossima settimana. Certo che facciamo un bel salto dal V secolo avanti Cristo al 1807. Il salto è lungo, ma vedete, possiamo controllarne la traiettoria attraverso le parole belle, ci dice Gorgia di Lentini. Il termine fenomenologia, si constata facilmente, sarà del 1807, arriva nel 1807 dal V secolo avanti Cristo, il termine fenomenologia. Contiene due parole propulsive, fenomeno e logos, e queste... Quante volte le abbiamo incontrate nel viaggio che abbiamo appena concluso, queste due parole? Tutte le volte. Spesso le parole, vedete, sono un tratto d'unione, e in questo caso sappiamo di poterle definire come parole belle, come parole chiave. Chissà di quante parole chiave disponiamo per aprire la comprensione, fin dove è possibile, il termine fenomenologia. Bisogna scoprirlo. Accorrete, questo percorso si è concluso, ma la scuola è qui, e l'anno scolastico non è ancora terminato. Ma come? Non ringraziamo neppure il nostro capitano a Genova di Tiro. E a Genova di Tiro, non lo abbiamo neppure salutato dopo tutto il servizio che ci ha reso, dopo tutti i suggerimenti che ci ha dato. Chissà chi si nasconde dietro questa figura. Ebbene, non dobbiamo aver paura, perché questo personaggio renderà agevole ancora il nostro viaggio. Come si fa a non finire in rima un percorso sulla sapienza poetica onica? Non si può. Per ringraziare Agenore, a corrente numerose, ma non solo, anche per incontrare la fenomenologia di Hegel. Buonanotte. Thank you.